gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni al microfono, Mary Jane in arte Spider-Man in regia, Emanuela Castelli in redazione, saluto anche Peppe Varriale che ci ha appena lasciati attraverso le news. Il Napoli dunque ieri ha pareggiato 1-1 come sapete con l'Udinese al termine di una partita mediocre, certamente, che forse il Napoli avrebbe meritato di vincere solo perché ha tirato in porta almeno 3 volte segnando un gol, mentre l'Udinese una sola volta e ha segnato il gol del pareggio a causa della solita disattenzione difensiva di un Napoli che con Calzone in 11 partite di campionato ha subito sempre gol ed è un record. Nessun allenatore nella storia del Napoli nelle prime 11 partite in Serie A con il Napoli aveva subito in ogni partita almeno un gol, cioè c'era sempre stato 1-0 nei gol subiti nelle 11 partite nella storia del Napoli. Dunque, se ricordiamo le parole di Calzona, che a proprio una domanda del sottoscritto nella conferenza stampa di esordio disse: se non darò un'identità a questa squadra avrò fallito. Beh, insomma, l'unica identità che è riuscito a dare finora Calzone al Napoli è quella di una squadra che subisce sempre gol. Nel frattempo c'è il dibattito legato agli allenatori, Pioli, Italiano, Gasperini sembra essere in pole position. Ieri, dopo la partita tra Salernitana e Atalanta, il tecnico bergamasco ha detto, a proposito della domanda sul rinnovo del contratto con l'Atalanta, ha detto: ho la partita di Europa League, la semifinale di Europa League di ritorno con l'Olympique Marsiglia, l'andata finì 1-1 a Marsiglia, si gioca a Bergamo, poi la partita con la Roma che potrà designare la squadra che arriverà quinta in campionato e quindi in Champions League direttamente attraverso il posizionamento in campionato, poi la finale di Coppa Italia per l'Atalanta e poi ancora la fine del campionato, per cui prima di un mese non avrò il tempo di parlare con l'Atalanta per il rinnovo del contratto. È effettivamente così, cioè gli impegni dell'Atalanta sono intensissimi in questa fase, essendo i bergamaschi impegnati su 3 fronti ancora alla fine della stagione, però questo potrebbe significare anche prendere un po' di tempo anche in chiave Napoli, potrebbe essere interpretato in questo modo. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti, ed è aperto come sempre anche Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Ragionamento su Gasperini fila, secondo te?
Ti ascoltavo, il ragionamento ci sta, assolutamente. Così come ci potrebbe essere che Gasperini, soprattutto se dovesse vincere un trofeo, no? Tra l'Europa League e la Coppa Italia, vediamo insomma come andrà la semifinale con il Marsiglia. Dopo 9 anni potrebbe anche chiedere all'Atalanta di considerare terminato il suo ciclo e magari voler provare un'altra esperienza. Questo secondo me è un elemento che, come dire, fa il paio con l'attesa del Napoli, no? Sui vari nomi, sui vari allenatori. Di sicuro una cosa la dobbiamo dire: l'arrivo di Gasperini, che è un allenatore che migliore calciatori che ha, cioè basta vedere insomma, tutte le plusvalenze positive che ha creato Reali, che ha creato nell'Atalanta, ha bisogno di un profondo rinnovamento di questo organico, perché credo insomma che poi Gasperini continuerebbe a giocare con quello che è il suo marchio di fabbrica, e quindi comprare tanti difensori, centrocampisti fisici, degli esterni a tutta fascia che facciano la differenza. Però se mi chiedi un'opinione, Gasperini è un grande allenatore, non devo dirlo io, cioè mi sembra insomma che lo dicano i fatti.
È
insomma,
il preferito di tanti. C'è Antonio al telefono, Pasquale, allo 0816363663, sì. Telefoni aperti. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, brevemente volevo porre un quesito Gianluca a te, al grande Pasquale Tina, ai radioascoltatori. Secondo cui, sto dicendo una sciocchezza, per me chi ha preso Jasper Lindstrom, chi l'ha preso proprio, non so, Micheli, Mantova, chiunque sia, per me in seduta stante dovrebbe essere mandato via dal presidente. Vi spiego perché. Se poi mi si venga a dire, vabbè, ma quello ha preso, per dire, l'anno scorso Kvaratskhelia, attenzione, Kvaratskhelia in Russia, lo prendevo pure io. È come se io ho un esame, viene un ragazzo, io sono un professore, e mi fa un bel discorso su Ugo Foscolo, non so, su Leopardi, e poi all'improvviso mi dice che gli egiziani esistevano 50.000 anni prima di Cristo. Bocciato. Non puoi andare avanti. Questo è il mio punto di vista. Lindstrom è inguardabile.
Antonio, e forse chi lo ha preso è già andato via.
Ma sei sicuro, Gianluca, di questo? Perché io non credo. Io credo
che invece sia stata una intuizione di Giuntoli. Però, insomma, Pasquale, che ne pensi? Io mi risulta questo.
Sono d'accordo con il nostro amico che saluta, Antonio, mi pare. Antonio. Di sicuro le caratteristiche non sono quelle che servivano al Napoli.
Ma dovrebbe averlo preso Giuntoli, perché era già nel mirino del Napoli da molto prima della
fine.
No,
non credo l'abbia preso Giuntoli, già è arrivato a fine mercato, quindi non credo l'abbia preso Giuntoli.
Lo avevano individuato per sostituire Zielinski già a febbraio-marzo dell'anno scorso.
C'è un equivoco, insomma, io ricordo che il Napoli venne pure, insomma, con le statistiche in conferenza, insomma, con la famosa conferenza di Laurenti, le statistiche che noi ci rifiutammo di prendere. Sì, è un giocatore che gioca esterno, fa l'esterno, però lo faceva all'Eintracht Francoforte in un determinato contesto con tanto campo davanti, cosa che nel Napoli, per come gioca il Napoli, per come è impostato, insomma, come era impostato, insomma, il gioco del Napoli, di campo davanti ne aveva poco. E quindi forse questo è stato l'errore. Poi Gianluca è arrivato in un contesto che non l'ho aiutato. È arrivato, non gioca, cioè, ha fatto la seconda presenza titolare in campionato, la prima l'aveva fatta a settembre a Lecce. È evidente, insomma, che ieri non potesse essere protagonista, cioè mi sembra abbastanza normale. Primo tempo malissimo, come tutto il Napoli. Secondo tempo qualcosina in più, però è chiaro che hai investito tanto con questo calciatore, 25 milioni di euro, questo è sicuramente uno dei temi che il Napoli dovrà affrontare quest'estate. Mio parere personale, è un giocatore che, se non dovesse rientrare nel progetto tecnico del nuovo allenatore, sarebbe meglio mandare a giocare in prestito per provare a arrivare al Vasco.
Il Napoli lo ha pagato 30 milioni, per quanto mi riguarda, io non faccio allenatore, non è il passo.
Ah,
voglio chiudere, scusa Pasquale.
Credo che riprendi i soldi che hai investito, no?
Sicuramente, però lui non ha il passo, non ha le caratteristiche, non ha lo spunto per fare l'ala sinistra, ha le leve abbastanza lunghe, per me, o può fare la mezzala, ruolo per il quale era stato individuato illo tempore, ripeto, probabilmente anche da Giuntoli. Che
però Gianluca, se non l'hanno messo nessuno dei tre allenatori mezzala, evidentemente non l'hanno visto in allenamento. Perché
sì.
Scusami, non è che dice un allenatore non l'ha visto, e quindi ne sono alternati tre, e nel ruolo di mezzala, insomma, anche lì è stato combinato, qualche problema è stato creato, insomma, perché nel momento in cui perdi Zielinski, lo togli dalla lista UEFA, prendi Traoré che non è pronto, sarebbe stato utile se l'avessero ritenuto, secondo me, abile a giocare in quel ruolo. Evidentemente non lo hanno considerato tale, quindi questo, secondo me, ripeto, è uno dei temi da decidere insieme al direttore sportivo e al nuovo allenatore, perché se non rientra nel progetto tecnico, secondo me un'altra annata così non serve a nessuno, e sarebbe da rivalutare, da mandare in prestito. Ma il Napoli dovrà fare molte valutazioni di questo tipo su tanti giocatori della rosa.
Senti Pasquale, ma questo amico ci scrive, Francesco, oggi Gianluca puoi anche fare a meno della trasmissione, cosa si vuole aggiungere a questo scempio? Deve soltanto terminare la stagione, ti abbraccio. Ma come fa Calzona alla fine della partita a parlare ancora di Europa? Cioè, l'ha vista la sua squadra?
Praticamente Gianluca, il Napoli è in Europa, però, cioè, questa è la cosa, sorrido perché ovviamente hai ragione, insomma.
Europa allargata, perché all'ottavo posto, se Europa, se c'è l'allargamento, diciamo, si devono verificare delle condizioni in questo.
No, il quinto posto ti ha dato già l'Italia, il quinto posto Champions, quindi c'hai altre tre squadre in Europa, hanno otto squadre in Europa.
Quindi l'ottavo sarebbe Conference League.
L'ottavo la Conference League, e addirittura qualora la Fiorentina vincesse l'Europa League, perché poi ci sono tutta questa serie di incastri che adesso non siamo in grado di prevedere, ma possono accadere. Qualora la Fiorentina vincesse la Conference, vedremo, insomma, il ritorno col Bruges, che mi sembra, insomma, delicato, andrebbe anche la nona, perché la Fiorentina andrebbe a fare l'Europa League, quindi andrebbe anche la nona in Europa, quindi
la nona andrebbe in Conference League,
esatto, quindi Napoli potrebbe, in questo momento l'habitat del Napoli è la Conference League. Poi se tu mi parli dell'ottavo posto, è chiaro, la squadra che abbiamo visto ieri fatica perché non riesce a vincere una partita. Il Napoli l'ultima partita l'ha vinta il 7 aprile, oggi siamo al 7 maggio, nelle ultime 8 partite credo che il Napoli abbia vinto una partita, perse 2, pareggiate
col Monza,
5
sì, col Monza.
Pareggiate 5. Il Napoli prende gol da 14 partite consecutive, anche ieri non è riuscito a evitare il gol. Quindi sono tutti dati, insomma, che vanno ovviamente contro quella che è una qualificazione europea.
Dal 28 gennaio con Mazzarri, Lazio-Napoli 0-0.
Il Napoli non riesce a mantenere un risultato, è capitato con l'Udinese, è capitato col Frosinone, ricorderai, perché riesce a fare il 2-1, però poi dopo 4 minuti, insomma, prendi gol. Il Napoli prende sempre gol nei minuti finali, quindi questo mi sembra proprio una... denota una mancanza di concentrazione di questa squadra nel voler mantenere un risultato. Effettivamente, come dire, parlare di volata per l'ottavo posto, io mi rendo conto che sia molto poco interessante, lo capisco la delusione dei tifosi, però al momento la realtà è questa: il Napoli ha un punto in più sulla Fiorentina, che però ha una partita in meno, quindi teoricamente il Napoli è nono, potrebbe essere nono qualora la Fiorentina vincesse con l'Atalanta. Poi considera che c'è anche lo scontro diretto Fiorentina-Napoli, Firenze.
Quindi, insomma, la squadra vista ieri però non fa ben sperare con Bologna-Fiorentina.
No,
insomma,
perché il Bologna credo che voglia chiudere il discorso Champions, quindi sarà una partita complicata, difficile, ma al di là dell'avversario è il Napoli, insomma, che dà poche garanzie. Ieri il primo tempo giocato praticamente con il freno a mano tirato, giusto per utilizzare
71% di possesso palla, neanche un tiro in porta. Pasqua, ti do una notizia.
Vai.
Ufficiale: il Napoli. Vai. È ufficialmente fuori dalla Champions League, lo sapevi?
Sì, ho visto la classifica ieri. Sì.
A 10 punti dalla quinta, quindi in 3 partite sì, ne può fare 9.
Non è neanche da dire, non è neanche secondo me da pensare a, come dire, Gianluca, un ai rimpianti, perché non ci sono rimpianti. Cioè, questa squadra ovviamente non l'ha meritato, come dicevi tu, probabilmente non merita neanche di fare l'Europa.
Rosario al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno, saluto il dottor Tina. Ci tenevo a dirvi una cosa: al di là di quello che è stato lo scempio di quest'anno, ormai gli aggettivi si sono perduti per strada, perché si sono consumati via facendo, però quello che a me meraviglia è che dopo che un proprietario di un club parla di illusione, oggi secondo me la vera illusione è pensare al futuro, perché io sinceramente non riesco a rendermi conto, cioè noi oggi non sappiamo che cosa ci aspetta, e questa è la cosa grave, cioè noi non abbiamo un progetto reale davanti, non sappiamo dove dovremo andare a concorrere, non sappiamo che cosa realmente ha in testa questo signore. La cosa che a me spaventa sinceramente, perché io sono abituato che negli anni a venire una squadra che vuole vincere costruisce, noi non abbiamo una radice in questo momento, è crollato tutto, il sistema De Laurentiis è definitivamente fallito. Ora vi chiedo, e penso da professionisti bravi quali siete mi potreste dare una risposta, secondo il vostro punto di vista, se io vengo da direttore sportivo e voglio un allenatore e il mio presidente mi prevarica già sull'allenatore perché ne vuole un altro, domanda, di che cosa stiamo parlando? Grazie e buona giornata.
Grazie Rosario. Beh, insomma, ce l'ha con De Laurentiis. Pasquale, hai 10 secondi per rispondere a questa domanda che dobbiamo...
Ma guarda Gianluca, io ripeto, capisco la delusione, capisco le perplessità. Se c'è o meno un progetto lo devi dire alla società, lo devi illustrare alla società, non io. E mi auguro, insomma, che lo facciano a breve, insomma, quando sarà scelto l'allenatore. Un direttore sportivo sta lavorando e quindi...
E quindi sta lavorando, e quindi possiamo salutare Pasquale Tina. Questo amico ci scrive: buongiorno Gianluca, hai detto che prenderemo Gasperini come abbiamo preso a gennaio Dragusin e Samardžić. Come sapete, a gennaio Samardžić, dopo una lunga trattativa, poi ha fatto come fece con l'Inter, insomma è voluto rimanere a Udine perché evidentemente c'è stato l'intervento troppo a gamba tesa del papà, che fa anche l'agente del calciatore. Dragusin ha accettato l'offerta milionaria della Premier League, anche se non gioca, è una riserva, quindi scelte dei calciatori. Per quanto riguarda Gasperini, è uno dei tanti che sono stati contattati dalla società e che hanno aperto a un eventuale trasferimento al Napoli, così come Pioli, così come Italiano. Adesso bisogna valutare se le condizioni aggradano il Napoli e se ci sono le condizioni affinché Gasperini arrivi. Per quanto mi riguarda, sarebbe il migliore sulla piazza adesso per far rinascere la squadra azzurra. Ci fermiamo, tra poco Michele Plastino con noi allo 0816363663, le vostre domande a Michele Plastino e le vostre considerazioni, tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, un messaggio vocale, eccolo qui.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Mario.
Buongiorno Mario.
Ho visto la partita ieri, l'ennesima apatia totale. Comunque questa squadra è diventata lo zimbello del campionato, veramente inguardabile. Buona giornata e sempre Forza Napoli.
Buona giornata, speriamo che questa agonia finisca presto. Lele da Giuliano. È una squadra inguardabile, imbarazzante, lo zimbello del campionato. Michele Plastino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, beh, vedi, hai associato lo zimbello a me, mi pare giusto.
No, perché tu sei come il Napoli, non mi sembra.
No, insomma. Spero di no. Però voglio dire, su ieri però non vorrei che, come un po' in tutti noi, a volte ci siano anche dei pregiudizi relativi al momento, relativi al risultato finale, perché se devo dire una cosa sinceramente al di fuori di tutto, ieri era comunque stata una volta che qualcosa di più avevo visto degli ultimi tempi, però così è, niente di così rilevante, purtroppo ha da passare la nottata, come diceva il grande Edoardo.
E beh, niente a che vedere però con la partita giocata contro la Roma con 27 tiri in porta, ieri ce ne sono stati 2/3.
Insomma... No, ok, no, però vedevo qualcosa che mi ricordava anche la partita con la Roma, cioè voglio dire, perlomeno una ripresa di percorso di gioco lo vedo, però insomma, non ci fai niente, significa poco, ormai sono tutti in attesa di capire che succede per la prossima stagione.
Peraltro
tutti.
L'Udinese, mi è parsa l'Udinese più scarsa degli ultimi 30 anni, e se Cannavaro e compagni, Fabio, Paolo, Ciccio Troise, riusciranno a salvarla, avranno fatto un miracolo, perché...
Guarda, sono in gran parte d'accordo con te e devo dire che comunque, ecco, almeno ho visto un certo spirito, voglio dire, le motivazioni ce l'hanno, si devono salvare, e credo che poi in questo i Cannavaro possano essere bravi a spiegare come tirar fuori queste energie.
Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Pomeriggio. Allora Gianluca, ho due domande da fare. La prima, secondo voi Antonio Conte sarebbe sinonimo di certezza quarto/quinto posto per i prossimi tre anni? Dato
no, lo urlo, no.
No, dice no, dice no, perché no. Servono i giocatori poi.
Come? No, lo urlo, Salvatore, scusami, no, Conte, veramente con tutto il rispetto per la carriera, con tutto il rispetto di quello che volete, non lo vedo messo a Napoli, è più forte di me.
No, la mia domanda era un'altra, io non ho detto se può essere, diciamo, giusto per il Napoli, ho detto è sinonimo di certezza per il quarto quinto posto,
no,
per qualsiasi
no.
Squadra italiana, come no, ha sempre vinto.
Perché?
In Italia. Come no?
Perché vabbè, guarda con chi, non è che poi col Siena abbia vinto.
Con Mauri, con Giaccherini, con Mauri, con Mazzi, non so se lo ricorda la Juventus.
Guarda tutto il resto della squadra, non era male, cioè si è capito che io sono per un altro tipo di allenatore, non perché la rispetto,
capito, ma io
ovviamente
detto,
la tua opinione, non è una garanzia se non quella che chiede i giocatori, quindi è chiaro.
Io non ho detto la preferenza, io ho detto... È certezza di qualificazione.
No, Salvatore ha risposto no, sì. Michele ha risposto
perché, no. Perché con tutto il rispetto. Perché se non c'è la squadra, lui non è che sia uno che crea col gioco qualche cosa in più.
Invece
la squadra.
Per me sì, invece. La seconda domanda invece è questa qua. Siccome vuole prendere Gasperini, Pioli e Italiano, no? Che prendono 4-5 milioni l'anno, per tre anni sarebbero 15 milioni, ma perché non gliene dai 30 a Conte, dato che poi ti porta per i prossimi tre 80 milioni per la Champions?
Ho capito, ma evidentemente non lo vuole fare, perché altrimenti si sarebbe già mosso. Grazie Salvatore per
essere... Io ringrazio Salvatore, e ovviamente si è capito, con tutto il rispetto, che eravamo di idee diverse. Se tu mi metti sul piatto della bilancia per Napoli Italiano o Conte, o Gasperini o Conte, non ho dubbi su Gasperini e su Italiano, per esempio. Su Pioli unicamente perché è uno che sa vivere, sa gestire, eccetera, però come qualità di allenatori in relazione alle squadre che comunque hanno avuto, per me Gasperini e Italiano valgono di più. È una mia opinione, come era quella di Salvatore, ci mancherebbe.
Questo amico scrive: ma Calzona, vice di Sarri, non curava la fase difensiva, o ricordo male? No, perché sai che ha stabilito il record storico del Napoli con ieri, mai nessun allenatore nelle prime 11 partite di Serie A in panchina aveva subito sempre gol. È stato il primo Calzona con la partita di ieri.
Non mi ricordo, credo di sì, però, credo di sì.
Sì, sicuramente, questo è il record storico, perciò ti dico, questo amico
non di record, credo di sì che lui curasse l'aspetto difensivo, anche se Sarri poi, quando è andato anche alla Lazio, non ha fatto altro che decantare le sue virtù proprio in quello, cioè nell'assetto difensivo. Però voglio dire, qui sembra proprio che mi state facendo l'elenco di quelli che io non amo come allenatori, però voglio
anche
dire
Calzone,
io poi,
Calzone, quindi
poi tutte queste cose straordinarie anche in fase difensiva per me le ha comandate Reina nel Napoli.
Anche Calzona non ami, mi pare di capire.
Come, scusa?
Dico, anche Calzona non ami.
No, per carità, Calzone non è giudicabile, no, voglio dire, vorrei vedere delle altre cose. Io ho solo espresso un parere negativo quando lui aveva attaccato la squadra, e un allenatore appena arriva non può fare quello, dicendo questa è una squadra che non è una squadra, cioè tutto deve fare fuorché quello. Guardate Cannavaro, non mi pare che a Udine, pure in una situazione così drammatica, sia andato lì e abbia detto questa è una squadra di scarsi, cioè, capito? Non mi sembra proprio. Cioè, l'allenatore deve essere tutt'uno con la squadra, non dire io sono qua e voi siete lì. Per cui questa dichiarazione non mi è piaciuta. Per il resto, sul campo lo ritengo abbastanza ingiudicabile in tutto questo periodo.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
La mia domanda al direttore è: più che l'allenatore, perché passando dal fatto di Calzona, Gasperini e chi per esso, ma mi sembra che neanche questa volta abbia capito che per fare un Napoli forte deve fare una società forte. Nel senso che per me solo Manna non servirà a niente, sarà un altro parafulmine per le sue uscite che si farà ogni 2 o 3, è la prima. La seconda, vorrei capire perché non riesce a capire, oltre ad avere, come diceva, la società forte, ma perché non capisce che deve avere uno stadio, deve avere un centro allenamento.
Forse lo ha capito in parte. Grazie Antonio, grazie. Vado da
sì, l'aveva capito, però non è che può fare questo da solo, cioè, voglio dire, ci sono mille altre circostanze. Tu calcola che era presidente della Roma di Noviola quando si cominciò a parlare, lui fece una battaglia per fare lo stadio della Roma. Sono passati 150 anni quasi, e quindi non mi sembra che a volte soprattutto la politica aiuti molto in queste circostanze una società di calcio. Ma di questi tempi è chiaro che c'è uno scontro poi ancora più forte, no? Tra politica e calcio in assoluto, quindi per carità, va bene, staremo a vedere. Una precisazione: siccome chiaramente io dirigo una radio sportiva che è Radio Nazionale, quindi non siamo concorrenti, chiamarmi direttore a Radio Marte mi sembrerebbe abusare di un ruolo che viene ben svolto a Radio Marte da qualcun altro.
Direttore è, oltre che affettuoso, indica il tuo profilo storico, diciamo così, di carriera, e quindi va bene così. Senti Michele, prima di salutarti ti chiedo, ieri Pierpaolo Marino, dopo la partita, direttore generale, è stato sia a Udine che a Napoli peraltro ha vinto tutto, ha detto l'atteggiamento dei giocatori del Napoli non mi è piaciuto, è sembrata una squadra che abbia già mollato da tempo. Anche l'esultanza al gol di Osimhen, se rapportata all'esultanza dell'anno scorso per esempio a Udine, ma lì il Napoli vinceva lo scudetto, quindi forse il paragone non è calzante, però insomma gli è sembrata strana, anomala, troppo spenta, troppo dimessa.
Ecco, guarda, finalmente mi hai parlato di una persona invece che io adoro e che stimo tantissimo, che è Pierpaolo Marino, cioè persona che sa molto di calcio e ha colto infatti un dettaglio, poi è chiaro che l'altro anno era tutta un'altra storia, però ha colto un dettaglio che ti fa capire come lui sia dentro il calcio, per cui la sua per me la sua valutazione è una valutazione corretta proprio perché l'ha fatto lui. In questo caso è veramente un pregiudizio positivo.
Michele, ti salutiamo così con il tuo indirizzo caro. Email che è micheleplastino@virgilio.it. Chiunque volesse chiedere informazioni sul corso di giornalismo Il piccolo gruppo di Michele Plastino può farlo scrivendo a micheleplastino@virgilio.it e la risposta sarà celere, quasi immediata. Vero Michele? È così?
Sì. Ci trovate anche un certo Gifuni spesso.
Ogni tanto vengo a trovarvi con grande piacere. Grazie Michele per essere stato
qui. Spero di vederti presto. Ciao.
Buon pomeriggio a Michele Plastino. Voliamo in pubblicità tra poco. Mimmo Amalfitano, ancora telefoni aperti allo 0816363. I vostri messaggi sono tanti, tra poco li leggeremo e li ascolteremo al 339-666-9990. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, questa è Forza Napoli Sempre, sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Gianluca, ciao, sono Peppe e complimenti per la trasmissione.
Buongiorno Peppe.
No, volevo sapere soltanto una cosa, ma per quanto riguarda Conte è proprio giusta la situazione o c'è ancora qualche speranza? Ma giusto così. Buona giornata, ciao.
Io non la chiuderei definitivamente, però insomma è chiaro che c'è una situazione molto complicata, soprattutto legata a questioni economiche. Qui il Napoli non vuole piegarsi, non può piegarsi.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Gennaro dalla provincia di Lodi.
Buongiorno Gennaro.
Gasperini è un grande, sarebbe l'ideale per il Napoli. Ma Gasperini viene a Napoli?
Gasperini, come dicevo, ha preso tempo, insomma, sul rinnovo del contratto con l'Atalanta, potrebbe essere anche un messaggio subliminale da questo punto di vista. Buongiorno ragazzi, Gasperini non lo prenderei, scrive Andrea da Casoria, perché come uomo non è buono, come allenatore è bravo pure, ciao. Insomma, non è che è un po' scontroso, non proprio simpaticissimo, però insomma non mi sembra il caso di dire che come uomo non sia buono. Credo che sia un uomo invece tutto d'un pezzo da questo punto di vista, è anche una brava persona, certamente. Sentiamone un altro.
Allora, buongiorno Gianluca, io voglio dire una cosa: chiunque ha preso Lindstrom, Nathan, qualunque sia, non possiamo incolpare lo scouting. Lo scouting fa un lavoro di ricerca, poi la responsabilità di prendere un giocatore e vedere se quelle caratteristiche corrispondano alle esigenze della squadra, se la deve prendere il direttore sportivo, che ha altre competenze rispetto a uno scouting. Il lavoro dello scouting è una cosa, il direttore sportivo è un'altra. Il problema è che noi non abbiamo avuto un direttore sportivo, tutto qua. Non possiamo dare le colpe a uno che dice questo è bravo, poi vedete voi se è buono per voi. Ecco, forza Napoli da Antonio.
Va bene, grazie caro Antonio. Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ben trovato.
Allora, tu hai scritto ieri, ho letto su Facebook, superfluo commentare. Chi ci ha creduto è soltanto un illuso. Vero presidente? Rivolge a De Laurentiis. La vergogna dovrebbe assalirti perché il tuo Napoli non ha saputo onorare nemmeno per una partita lo scudetto. Un giorno poi qualcuno racconterà la verità del semi ammutinamento della squadra, perché a me certi comportamenti dei giocatori non mi hanno mai convinto. Infatti continuo ad essere coerente e a sostenere che i veri responsabili di questo disastro siano i calciatori, perché loro vanno in campo, e mi fermo qui. Qualcuno dovrà spiegare quello che succede. Io prima parlavo di Pierpaolo Marino, che ieri ha detto che l'atteggiamento della squadra sembrava di chi avesse mollato da tempo. Anche l'esultanza di Osimhen al gol è stata troppo dimessa per lui.
Gianluca, io vedo la partita di ieri, per esempio, il Napoli ha un possesso palla esagerato, soprattutto nel primo tempo.
71% nel primo tempo, 71.
Ecco, e non vedo un tiro in porta. Cioè, allora dico, ma è possibile? Sì, l'Udinese chiude gli spazi, ma uno che faccia un tiro da fuori area, per esempio, no, per provare a trovare il gol. Il gol nasce dalla solita intuizione di Osimhen, ma in effetti io quante palle gol vere ha creato il Napoli?
E due più il gol, dai. Tiro di Kajust e il tiro di Osimhen.
Esatto, poi è finito lì il Napoli, è chiaro. Allora ora non è la partita di ieri che mi fa riflettere sull'atteggiamento della squadra, ma è l'intera stagione che mi lascia perplesso, che mi lascia dubbioso. Per carità, io non voglio mettere in discussione l'impegno, ok? Perché entreremmo in un campo minatissimo, quindi lungi da me l'idea di mettere in discussione l'impegno. Però che questa squadra sia svuotata a livello mentale, che sia priva di motivazioni, e beh, insomma, non credo che ci voglia uno psicologo per capirlo. Lo si vede anche nelle facce di questi ragazzi, che non mi sembrano assolutamente entusiasti di niente. Ecco, abbiamo citato l'esultanza, la mancata esultanza di Osimhen al gol, ma potremmo dire tante altre situazioni in campo. Allora mi chiedo, l'aspetto psicologico può essere stato influenzato da un qualcosa che stiamo cercando di capire? Secondo me sì. Ora questo qualcosa che stiamo cercando di capire può riguardare l'aspetto contrattuale, può riguardare le scelte della società, può riguardare magari il fatto che siano andati via dei personaggi che avevano reso in qualche modo possibile il miracolo dello scorso anno. Ecco, ci sono tante domande a cui io mi aspetto una risposta da qualcuno. Ora, certo, quelli più indicati sarebbero i calciatori, ma loro per contratto non possono parlare, quindi credo che queste risposte a queste domande ciascuno darà la propria risposta.
Giovanni al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Luca, sono Gianni di Sant'Erasmo.
Ciao Gianni, hai 20 secondi per la tua domanda a Mimmo Valfitano. Andiamo a raffica con le telefonate, vai.
Io una domanda mi pongo: come mai Napoli ha i centrocampisti che non tirano mai in porta? Io vedo in altre squadre, Frattesi, Locatelli, Calo Giochi, non conosco il nome esatto, dell'Inter, altri giocatori tipo Bonaventura della Fiorentina, che tirano in porta. I nostri non sanno tirare in porta. Ecco perciò noi subiamo dei gol, perché perdiamo le palle a centrocampo, la difesa non è quella che è e ci fregano tutti. Questa secondo me è la mia opinione.
Grazie, grazie. Mimmo, grazie. Che ne pensi? Grazie Gianni.
Guarda, è un'ottima riflessione, osservazione, perché in effetti il Napoli, da quando è andato via Hamsik, non ha più avuto centrocampisti. Abbiamo avuto Zielinski, forse il miglior Zielinski è stato quello che ci ha provato e ha tante volte segnato. Poi effettivamente è quello che io ho sempre detto: ma perché non calciano da fuori area? Guardate, è una roba che ti lascia perplesso. Sto fatto mi sembra come se debbano per forza arrivare in porta col pallone, ma questo poteva accadere quando avevi Mertens, quando avevi Insigne, quando avevi Callejon, che erano giocatori che non avevano uno spessore fisico diciamo prestante, e quindi di conseguenza entravano in aria addirittura in porta con il pallone. Ma qui no, io non capisco perché non si giochi e non si tiri da fuori aria. È una lacuna che non è solo riscontrabile quest'anno, ma anche negli anni passati.
Sergio al telefono, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a tutti. Volevo fare una domanda a entrambi, che fosse magari di buon auspicio, soprattutto per il futuro, senza lamentarci ormai del passato. Che
velocemente, Sergio, per cortesia, hai 10 secondi per la tua domanda.
Certo, volevo sapere se secondo voi De Laurentiis si può fare una sorpresa come con Higuain, cioè prendere Vlahovic,
e se c'è la possibilità che voglia rinunciare alla conference per nominare il lavoro estivo fatto a ritiro.
Grazie, grazie Sergio, ti chiedo di essere breve, Mimmo, perché ci sono molte telefonate, quindi
Sì, Gianluca, secondo me Vlahovic non si muoverà mai da Torino e sulla conference credo che comunque potrebbe servire anche per, avendo un organico di 23-24 giocatori, per poter dare sfogo a chi abitualmente resterebbe seduto in tribuna se si giocasse solo il campionato.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, cercherò di essere veloce, un carissimo saluto al dottor Marchitano. Dunque ne approfitto della vostra sapienza e del vostro saper fare il giornalismo, però la mia domanda è d'obbligo, già dalla vicina volta, Gianluca, ma non sei stato...
Vai, vai, hai verso 20 secondi e non hai ancora fatto la domanda.
Vai, dunque, ho massimo rispetto per i giornalisti e per il lavoro che voi fate.
25 secondi, vai Antonio, la domanda.
Gianluca, dovete capire che noi utenti, se Gianluca dà una notizia sull'allenatore X dell'anno prossimo, Pasquale ne dà un'altra, Gigino ne dà un'altra, Nicola ne dà un'altra, siete tutti quanti giornalisti e iscritti all'ordine del giornalismo. Allora, o fate una riunione prima, perché così o siete poco credibili voi o fate passare De Laurentiis per uno sfasato, perché se io utente vengo a sapere che De Laurentiis cerca Conte a gennaio, Conte dice di no perché è in corso, non entra, poi pare che da voi giornalisti, non ce l'ho contigiano, dal vostro ordine, dal vostro lavoro è tutto fatto, Conte apre e poi stesso voi giornalisti dice no, però De Laurentiis pensa, allora o c'è la demenza senile De Laurentiis o il vostro lavoro è fatto proprio malissimo.
Va bene, allora diciamo, l'ordine non c'entra nulla, il lavoro dei giornalisti è personale ovviamente. Mimmo Malfitano, su questo tema tu sei molto ferrato perché ne sai certamente.
Ma,
più di
beh,
me.
Io dico che la verità è a metà, perché il nostro amico non dice male, effettivamente troppo presto si iniziano a fare nomi. Finora Gianlu, tu li hai contati quanti allenatori?
Erano una ventina comunque,
una ventina quindi la settimana scorsa. È chiaro che c'è grande confusione,
una ventina che sono emersi da siti, giornali, radio, esatto, e televisioni, ecco,
quindi voglio dire probabilmente ciascuno avrà le proprie fonti, possono essere attendibili o meno, poi sta alla integrità ovviamente intellettuale di chi scrive o racconta certe cose di raccontarle in maniera veritiera e non affidarsi al caso per vendere qualche copia in più o per avere qualche like. Quindi però il lavoro dei giornalisti credo che sia serio e non si può fare di tutta erba un fascio.
0816363663 per intervenire in diretta. Mimmo, ma come mai De Laurentiis dopo lo scudetto ha detto dobbiamo vincere ancora e puntare anche alla Champions, e poi l'altro giorno a margine del film Sarò con te, che nelle sale peraltro sta incassando tantissimo, cioè siamo a ridosso del milione in 3 giorni di incasso per questo film, dice un'illusione vincere 2 anni consecutivamente.
Ma guarda, queste sono le contraddizioni che spesso, in cui cade spesso e volentieri il presidente, perché se ricordi a giugno disse che addirittura voleva vincere la Champions e poi ha parlato di un programma di triennale per rivincere lo scudetto, quindi io ho pensato che quest'anno sarebbe stato dedicato soltanto alla Champions, visto che lui l'avrebbe voluta vincere, e in effetti è rimasto con lo stelo in mano, perché poi alla fine non ha ottenuto nulla. La mia perplessità, e io l'ho ripetuto anche quando si è discusso di Conte allenatore, è stata proprio questo: se il programma è triennale allora scordiamoci di vincere per i prossimi 2-3 anni.
Va bene Mimmo, grazie per essere stato con noi, ti abbracciamo, ti auguriamo una buona giornata e ci sentiamo presto.
Grazie Gianluca, buon lavoro e un saluto ai radioascoltatori.
Grazie a Mimmo Malfitano, un messaggio vocale prima di andare in pubblicità.
Gianluca, buongiorno davvero, io condivido il pensiero di Mimmo, questi non hanno proprio voglia di portare la squadra in Europa, vedi la partita Napoli-Roma, il tiro di Anghissà davanti alla porta che spara nella curva. Quello è il classico tiro di chi non vuole non ha fame, no? Non ha voglia di sfondare la rete, l'ha tirato a buttarla quella palla. Si era capito subito che da lì già pure che la squadra non vuole andare avanti. C'è un ammutinamento sicuro.
Mimmo Malfitano lo chiama semi ammutinamento. Va bene, nel suo post su Facebook. Voliamo in pubblicità, tra pochissimo torniamo con l'ultima parte di Forza Napoli, sempre. Forza Napoli, Napoli sempre. Forza Napoli, Napoli sempre. Questo amico scrive che il record è del Napoli, non di Calzona, di aver subito 11 partite Serie A consecutive, almeno un gol in ogni partita senza nessun cliché. No, caro amico, perché sulla panchina del Napoli in queste 11 partite c'è Calzona e il record non è del Napoli, il record è di un tecnico, cioè Calzona in questo caso, che mai nella storia del Napoli nelle prime 11 partite di Serie A aveva sempre subito almeno un gol. Ecco, è successo a Calzona da quando ha cominciato a guidare il Napoli, nelle sue 11 partite, 2 sconfitte, 3 vittorie e 6 pareggi, questo è il rullino di marcia, ha subito sempre gol. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo dal prossimo ospite.
Ciao, buongiorno. Sono Peppe, tifoso dalla Juve, però vi seguo perché siete una bella trasmissione. Bene, mi piace la tua pacatezza, però volevo rispondere al signor Michele che diceva al giornalista, il signor Plassino, che è riferito a Conte. Ma come si fa a dire che Conte non è un vincente, ha bisogno dei giocatori? Evidentemente lui non conosce la storia di Conte e non ha visto mai giocare le squadre di Conte.
Una Juventino a cui piace Conte. Sentiamone un altro, poi andiamo da Vittorio Tosta.
Buongiorno, Radio Buongiorno. Marte. Buongiorno. Michele Plassino è sempre in riferimento alla considerazione dell'amico di prima, parlando di Conte, il primo anno Giaccherini. Ma non bisogna estrapolare Giaccherini, no, perché il primo anno di Conte arrivò un attimo Arturo Vidal, arrivò Pirlo a parametro.
C'era Trezeguet in attacco.
Espluse Marchisio, quindi la squadra c'era e come. Quindi voglio dire, non è che si parla di Giaccherini o di quelli di seconda fascia, bisogna dire le cose al completo.
Un grande operatore di calcio, presidente della Green Soccer Team, intermediario a livello internazionale di grandi talenti, ex calciatore del Napoli e dell'Empoli tra le altre cose, Vittorio Tosto. Vittorio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, Gianluca.
E grazie per essere con noi. C'è subito Salvatore, un amico al telefono, poi vengo da te allo 081-6363-63. Salvatore, buon pomeriggio. Salvatore? Ci sei? Ecco, no, attaccato Salvatore. Allora, Vittorio, hai sentito i nostri amici a proposito di Conte? Che qui il Napoli, insomma, è alle prese con non si sa quale tipo di posizionamento all'interno della classifica di Serie A, probabilmente la Conference League riuscirà ad agguantarla, però sta cercando di costruire il futuro e all'orizzonte ci sono Pioli, Gasperini, Italiano, chissà quale altro allenatore, poi Conte, che sembra però molto ma molto difficile come strada.
Allora, intanto si inizia già da tempo, purtroppo, a pensare alla prossima stagione, quindi questa è l'ennesima dimostrazione che nel finale di stagione, dove si giocano degli appuntamenti importanti, il Napoli non è presente, e questa è la vera delusione proprio di quest'annata, cioè non essere partecipi, non essere presente, non potersi giocare obiettivi importanti, visto che il Napoli era destinato a migliorare ulteriormente dopo aver vinto lo scudetto e dopo aver nella passata stagione aver raggiunto un obiettivo prestigioso come i quarti di finale di Champions League. Quest'anno c'era da proseguire su questo perché l'organico del Napoli, proprio nei componenti singoli, nelle individualità, era destinato a durare come ciclo. Quindi la delusione, secondo me, più grossa è aver interrotto un ciclo vincente dopo una sola annata.
Ma con Spalletti poteva proseguire, Vittorio?
No, poteva proseguire con chiunque, perché il salto di qualità che deve fare Napoli a livello internazionale lo deve fare attraverso la mentalità, che sono i suoi componenti, i suoi soggetti diretti, quindi i tifosi che sono sempre presenti, e quello è un marchio indelebile. La società che è sempre presente, che è un marchio indelebile, ovviamente si può giudicare tra i pro e i contro, ma sono certezze, e questo poi fa sì che chi deve poi operare, perché gli allenatori, i direttori sportivi, i direttori generali, gli amministratori, i team manager, i calciatori ovviamente fanno parte di questo, ma non sono marchi indelebili, certi come assoluti, come un presidente che sta lì da 30 anni, come un tifoso che vive una vita per il Napoli. Quindi cosa voglio dire? Che è stato interrotto un ciclo, indipendentemente da Spalletti, lì non dovevi sbagliare la figura di colui che proseguiva quel lavoro che era stato fatto. La figura di Garcia purtroppo non corrispondeva alle caratteristiche del proseguo di questo ciclo vincente, e i giocatori ne sono rimasti scottati, ecco perché poi le prestazioni e i risultati sono completamente opposti rispetto all'anno scorso nelle individualità, proprio perché ritornare indietro, interrompere nel momento che tu sei in cima a questo percorso, proponendo cose completamente diverse, ha portato a questa delusione enorme.
Vittorio, quindi, voglio chiederti,
non bisogna ricommettere lo stesso errore, indipendentemente da Conte, Italiano, Gasperini, Pioli, indipendentemente da o un allenatore straniero, bisogna capire che all'interno dell'organico, all'interno della rosa, ci sono determinati calciatori che hanno quelle determinate caratteristiche. Ora, o si presegue su quel percorso interrotto, o cambiare completamente gestione.
Quindi Vittorio, ma secondo te, che sei un operatore di mercato internazionale, che si fa con Lindstrom? 30 milioni di investimento, ieri ancora una volta bocciato in partita, non si riesce a capire in quale ruolo debba giocare. Sembra rivedere De Ketelaere con il Milan, che lì ha fallito, è andato a Bergamo e ha cambiato volto, non lo so. Napoli deve darlo, deve cederlo pur perdendoci qualcosa?
Allora, nelle individualità, quindi nella gestione aziendale delle individualità, bisogna ovviamente tener conto che il prezzo di mercato, l'investimento che una società fa, è frutto delle prestazioni e del risultato principalmente. Quindi quest'anno le prestazioni e i risultati hanno svalutato quello che è un patrimonio generale ma anche individuale. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna decidere oggi, deve essere bravo in questo caso De Laurentiis ad andare a prendere quell'allenatore aziendale, quell'allenatore che ha le capacità internazionali per poter rilanciare il progetto, e allo stesso tempo rimettere l'azienda Napoli al centro di questo progetto. Poi si discute delle individualità, si va sui singoli calciatori. Lindstrom è un giocatore che oggi non si può regalare, perché non è da mentalità aziendale. Bisogna riproporlo, bisogna ovviamente ricostruirlo e bisogna rilanciarlo per poi ovviamente non perdere il valore che è stato acquistato.
Piero al telefono, buon pomeriggio.
Gianluca, buon pomeriggio. Io volevo dare ragione al tuo ospite, perché per quanto riguarda la mentalità, io seguo poi il calcio in generale, seguendo Conte, che mi piace Conte e che lo studiavo, seguendo un po' più l'Inter negli ultimi anni, come diceva lui, la mentalità che ha oggi l'Inter è iniziata da Conte, ma non è quella di Conte, che poi è proseguita con Inzaghi, ma con mediante mille dirigenti che all'Inter ha messo Ferri quest'anno. Io nel Napoli vedo.
Vedi? È saltata la linea con Piero, non gli possiamo rispondere. Nel frattempo Ivan da New York scrive: Di Lorenzo ha chiesto ieri a Østigard come stesse dopo il colpo alla testa e Østigard non gli ha neanche risposto in campo. Ha notato questo Ivan da New York durante la partita. Ma sai che Pierpaolo Marino, Vittorio, ieri sera dopo la partita ha detto: non mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori del Napoli in partita, è sembrato l'atteggiamento di chi abbia già mollato da tempo, anche Osimhen ha esultato in maniera troppo dimessa al gol, lo ha detto un uomo di calcio, che ne pensi?
Allora io sì, l'ho sentita questa dichiarazione. Allora i principi fondamentali di un tesserato federale, questo fa parte di, è importante che questo la gente lo sappia, attraverso un regolamento che sia di un tesserato chiunque, che è un calciatore, che è un allenatore, che è un direttore, che è un ufficiale di gara, che è un dirigente, come principi fondamentali non bisogna mai entrare in quelli che sono i meriti o i demeriti, ovviamente, di chi non ti riguarda. In questo caso, secondo me, non è giusto che un dirigente di una società, di un'altra società, entra in merito a quello che sono i prezzi.
Vabbè, non è in nessuna società, non è in nessuna società in questo momento.
No, lo so, in questo caso sappiamo benissimo che comunque è un professionista, è un direttore sportivo, in questo caso ha fatto parte sia del Napoli che dell'Udinese. Io eviterei sempre, proprio come principio fondamentale, non entrerei soprattutto in questa fase qua, perché è troppo facile oggi a sparare su situazioni difficili. Io capisco che a Napoli quest'anno non sta girando tutto per il verso, e ci mancherebbe, ma non ricordiamoci che sono gli stessi giocatori che l'anno scorso hanno portato lo scudetto dopo 33 anni. Non è giusto, perché si va a toccare la professionalità dei singoli giocatori. Se Osimhen fa gol, ovviamente ha fatto il suo. Se poi vogliamo discutere sulla sua esultanza, qui si entra nei meriti, nei demeriti di un singolo giocatore, dei sentimenti di una persona, e io credo che un professionista non dovrebbe entrare in questo, nei sentimenti, ma bisogna giudicare il proprio lavoro. Il proprio lavoro dice che bene, il Napoli sta facendo fatica, ma entrare nei dettagli e nei sentimenti io come professionista eviterei.
Va bene, c'è anche chi ti chiede quali sono i motivi della stagione così negativa di Di Lorenzo in particolare. Noi ne abbiamo già parlato, tu sei il padre putativo di Di Lorenzo, il suo futuro è a Napoli, secondo te? È ancora a Napoli?
Secondo me sì, perché avrà voglia di riscattarsi, ovviamente. Analizzerei quello che sono i fatti oltre alla realtà. Bisogna vedere Di Lorenzo quante partite ha fatto con il Napoli, quante ne ha sbagliate, quando ne ha fatte giuste. Bisogna vedere la percentuale delle prestazioni che ha inciso sui risultati del Napoli. Se si va ad analizzare tutto questo, quando è arrivato Di Lorenzo, il valore che aveva, le prestazioni che ha fatto, i risultati che ha dato alla squadra, i comportamenti che ha tenuto e dove è arrivato, se si analizza tutto questo in confronto alla stagione di quest'anno, credo che Giovanni Di Lorenzo sia ancora un punto fermo del Napoli, e credo che sia il capitano ancora del presente e del futuro, secondo me, in base a quello che ha fatto, che ha dimostrato con i fatti e non con le parole.
Grazie a Vittorio Tosto, Green Soccer Team, per essere stato con noi. Buon lavoro, Vittorio.
A voi.
A proposito, una curiosità, scusami, no, sì, perché c'è Dario Sarnataro che è già pronto con Marte Sport Live. Ma per il futuro del Napoli, al posto di Osimhen, ti piace Jokeres, il centravanti svedese ungherese della Sporting Lisbona, 41 gol e 15 assist finora tra Europa League e campionato portoghese in quest'anno, in questa stagione?
Allora, il centravanti del Napoli l'anno prossimo dipende da Conte, dipende da Gasperini, dipende da Pioli, ecco, o dipende da Italiano. Se l'allenatore del Napoli è Antonio Conte, state tranquilli che il centravanti del Napoli sarà Lukaku. Se l'allenatore del Napoli sarà Gasperini, state tranquilli che l'attaccante del Napoli sarà un giocatore emergente che potrebbe essere una scommessa. Secondo me l'attaccante del Napoli da sostituire oggi dipende da chi sarà l'allenatore l'anno prossimo.
È stato chiarissimo come sempre, Vittorio. Ti abbracciamo e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
A voi, buone cose.
Grazie a Vittorio Tosto. È arrivato anche Gigi Soriani in regia. Lo salutiamo Mary Jane in arte Spider-Man in regia finora, e salutiamo Emanuela Castelli per aver curato la redazione. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live e con Dario Sarnataro. Grazie a tutti per averci seguito. Da Gianluca Gifuni, buon pomeriggio e a domani con Forza Napoli sempre.